che non vengo a trovarvi. E servo sempre un gran bel desiderio di venirvi a trovare e un gran bel ricordo di questa chiesa. È un luogo dove amo stare, dove ho amici, dove c'è un monitore della scuola domenicale che mi ha cresciuto. Quindi è una chiesa dove sono veramente legato. Vogliamo alzarci in piedi e pregare? Grazie Signore per come hai condotto sino ad ora questo culto a te, Signore. La tua chiesa è rivolta verso di te, Signore, con i cuori aperti, le mani protese, Signore, ti chiediamo, Signore, di guidare ogni parola, Signore, che la tua parola possa parlare ai nostri cuori, che possa edificare, esortare, consolare ogni cuore questa mattina, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Volevo leggere con voi stamattina un passaggio di Apocalisse, capitolo 2. La leggete l'Apocalisse voi? In chiesa da me nessuno la legge, perché gli fa paura. E dice, è troppo difficile da leggere. Questo è un po' l'approccio che abbiamo del libro dell'Apocalisse. In realtà io vi invito a leggerlo, perché è il libro dove i cuori si smuovono, dove il Signore parla. Addirittura alla fine, in un passaggio di Tessalonicesi dice, incoraggiatevi attraverso queste parole, quando parla della fine dei tempi. E adesso c'è Giovanni che scrive, capitolo 2, versetto 1, è la prima lettera che troviamo nel libro dell'Apocalisse. È una lettera particolare. Sapete che Giovanni era rinchiuso in una grotta a Patmos e l'angelo dell'Eterno gli si presentò e cominciò a raccontargli quello che sarebbe successo in futuro. E a un certo punto gli dice, però adesso scrivi 7 lettere che andranno alle 7 chiese sparse nel continente che conoscevano. E la prima lettera è per Efeso, una chiesa che ha sicuramente vissuto momenti importanti con la predicazione di Paolo, di Apollo. È la chiesa dove, non so se vi ricordate, ma a un certo punto, mentre Paolo arriva ad Efeso, i credenti gli dicono, Paolo gli dice, conoscete voi lo Spirito Santo e il battesimo? E loro dicono, non abbiamo neanche mai sentito parlare di Spirito Santo. E Paolo a un certo punto comincia a predicare e tutti sono battezzati. Sapete che Efeso è la città dove io sono stato ad Efeso a visitare le rovine, ormai è una rovina, è tutto distrutto, dove ospitava una delle 7 meraviglie del mondo. E una di queste era il tempio della dea Diana. Cioè Efeso era la città che ospitava una delle zone più lontane da Dio del mondo. Quindi vedete che c'è stato sicuramente un combattimento. E guardate cosa dice il buon Giovanni alla chiesa. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. È Gesù che parla, eh? E questa è la rappresentazione continua nelle lettere del nostro buon Gesù. Perché sapete che la parola attraverso questi passaggi ci indica e ci spiega che Gesù tiene nella sua mano tutti coloro che sono la responsabilità delle chiese, definiti angeli, qui in questo passaggio. È un passaggio particolare perché nell'ebreo coloro che erano a capo della sinagoga venivano chiamati angeli. Ecco perché viene detto così. E allora guardate, Gesù ha nella sua mano tutti coloro che sono responsabili delle comunità e ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, versetto 2, la tua fatica. E io vi chiedo stamattina, prendete questo passaggio della scrittura e fatelo vostro. Stamattina il Signore sta parlando ai vostri cuori, ok? Credete che la parola di Dio parli alle vostre vite? Sì? Ok? Ci crediamo, vero? Oggi il Signore parla con la sua parola. E questo è un messaggio che volevo darvi a voi stamattina. È da tempo, tutta la settimana che prego, rifletto e credo che questa sia una parola per voi. A qualcuno di voi parlerà sicuramente in maniera forte nel cuore. Io conosco le tue opere, dice il Signore, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi. Hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e li hai trovati bugiardi. So che hai costanza. Hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Guardate quanto amore il Signore utilizza per parlare alla sua Chiesa. Sapete, la Chiesa è il luogo dove il Signore ha un occhio particolare. E spesso ci dimentichiamo che la Chiesa è la sua sposa. E c'è un passaggio in Isaia 53 che io quando lo leggo tremo. Quando dice che nonostante la sua sofferenza, lui guardò oltre e provò gioia. E quel guardare oltre, lui stava guardando e vedendo la Chiesa. E attraverso la Chiesa che Gesù trova le forze in quel momento di dolore sulla croce. Sapete, per il Signore la Chiesa è la parte più importante che c'è nel mondo, lo sapete? E la Chiesa è il luogo dove il Signore si manifesta, dove il Signore parla. Lo spirito dell'Anticristo non si potrà manifestare su questa terra fino a quando la Chiesa sarà presente, perché è il luogo dove risiede lo Spirito Santo. E allora sappiate che dove siete voi oggi è la vostra famiglia, ma è il luogo più prezioso per il vostro Dio. E quindi attenzione quando diciamo male della Chiesa. Sappiate che state ferendo il Signore. State ferendo la parte più importante di Dio. State ferendo la sua sposa. Mariti, se qualcuno parla male di vostra moglie, nessuno alza la testa, guarda. Vi arrabbiate, ok? Se amate, eh? E questo è quello che fa il Signore. La Chiesa è la parte più importante che c'è sulla terra per Dio. Però, in questo passaggio, sapete, è molto bello quando nella scrittura troviamo i ma di Dio, vero? Ma nell'Apocalisse i suoi ma sono molto duri. E guardate cosa dice. Versetto 4, ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. E poi questo versetto mi ha stracciato il cuore. E allora ho cominciato a prendere commentari, ho cominciato a vedere i grandi predicatori cosa hanno detto, ho cominciato a cercare di capire perché a un certo punto il Signore dice questo di Efeso, una chiesa che probabilmente ha combattuto nella storia per anteporsi a quella che era la divinità di Diana. Lì c'era il tempio più bello del mondo, era una delle sette meraviglie. Tutto il mondo andava ad Efeso per visitare questo luogo. E pensa a una chiesa che ha combattuto per secoli questa situazione. Ma il Signore non ci va a leggere. Dice, ma ho questo contro di te, che tu hai abbandonato il primo amore. E forse parlerò a pochi cuori stamani, forse a uno solo. Ma questo era quello che vi dovevo dire. Stamattina era questo il messaggio che vi dovevo dire. Hai abbandonato il tuo primo amore. E sapete, spesso quando ci avviciniamo a questo versetto pensiamo all'amore di quando ci siamo convertiti. Quando abbiamo conosciuto il Signore, tutti braccia aperte, felicissimi perché c'era una buona notizia. Ma non è questo che il Signore sta dicendo, eh? In realtà è una traduzione molto sottile, ma in greco questo passaggio è tu hai tolto me dal primo posto. Questa è la chiave di lettura di questo passaggio. Potrete andare a informarvi, a vedere. Alcune Bibbie cattoliche già hanno tradotto in maniera migliore questo passaggio. In realtà il Signore sta dicendo tu hai tolto dal primo posto nella tua vita me. E questo era il grande rammarico di Dio verso questa Chiesa. E questo è quello che questa mattina voglio incoraggiarti a fare. Stamattina vi ho visto durante l'adorazione, la lode. È stato un tempo bello. Ma sapete che c'è differenza tra lode e adorazione, lo sapete? non sono solo lode, canti veloci, adorazioni, canti lenti. Ma c'è molto di più. La lode è quando noi ci avviciniamo a Dio per ciò che ci ha dato. L'adorazione è quando noi ci avviciniamo a Dio per ciò che Egli è. Quindi non tutti possono adorare. Lo sapete? Non tutti possono entrare in adorazione. Ecco perché il Signore, in Giovanni, a un certo punto, a quella donna gli dice: non sarà Gerusalemme, non sarà questo monte, ma i veri adoratori adoreranno spirito e verità. E non è una frase particolare da raggiungere, ma è un qualcosa, perché solo se tu sai chi è Dio, allora puoi adorare. Solo se tu lo conosci, puoi adorare. La lode la possiamo fare tutti, sapete? Perché tutti abbiamo ricevuto la salvezza, tutti ci ha guarito dalla febbre, eh? Ma l'adorazione è solo per conoscenza. E quando Lui non è più al primo posto nella tua vita, l'adorazione comincia a sgretolarsi. E allora, sapete che l'adorazione è quel luogo, è quel momento dove ogni credente trova guarigione. È nell'adorazione che c'è vittoria. È nell'adorazione che c'è guarigione nella nostra vita. Perché entriamo a stretto contatto col nostro Padre. Ecco allora che la Chiesa deve cercare l'adorazione, deve cercare la conoscenza, il rapporto con Dio. C'è un passaggio nella Scrittura che amo tantissimo. Vi ricordate quando a un certo punto Salomone inizia a costruire il Tempio, e arriva dentro il luogo santissimo, là dove Dio si sarebbe manifestato. E lì, sapete, c'era l'Arca dell'Alleanza, dove dentro c'era la manna, le tavole della legge, la verga di Aronne, e a un certo punto Dio gli dice: te sopra l'arca costruirai degli angeli, tutti battuti di legno, ricoperti d'oro. E io mi sono sempre detto: ma come mai, Signore, stai facendo di fare degli angeli? Quando tu, in Esodo 20, dici che non dovremmo mai farci alcuna immagine o statua delle cose che sono su nel cielo e su nella terra. E a me questa cosa, ma perché, Signore? Perché nel luogo santissimo hai fatto costruire degli angeli? E sapete perché? Perché nel luogo santissimo, dove c'è la presenza di Dio, anche se ci sono immagini, se c'è la presenza di Dio, niente distoglierà lo sguardo da Lui. E questo è quello che vi chiedo stamani. Forse nella tua vita ci sono immagini, ci sono situazioni difficili, ma sappi che se cerchi la vera presenza di Dio, niente, nessun elemento sarà in contrapposizione tra te e Lui. Ecco perché Dio era sicuro di far costruire quegli angeli lì dentro, perché là dove si manifestava la sua presenza, niente, nulla avrebbe distolto lo sguardo del sacerdote da Dio. E questo è quello che siamo chiamati a fare, a cercare un tempo nuovo col Signore. Fratelli, è un tempo nuovo. Avete visto come il distretto è cambiato, come le cose si stanno evolvendo. Non so se guardate fuori ogni tanto, se guardate i telegiornali. Il tempo è maturo, fratelli. Il Signore torna. Si è alzato Trump un certo punto, un giorno, e ha detto: voglio che Gerusalemme sia la capitale di Israele. Non so se avete aperto la Bibbia e cominciato a leggere, ma questo vuol dire che il tempo è ancora più maturo. Il Signore sta tornando, fratelli. E voi, noi, siamo chiamati a battere sulla spalla del prossimo e raccontargli chi è Dio e cosa fa Dio. Ma se noi gli racconteremo solo cosa fa, parleremo di qualcosa di magico. Ma se gli poi raccontiamo chi è, allora sarà differente il messaggio. E questo è l'invito che vi faccio. Parlate del Signore alle persone. Portate le persone in chiesa. Da quando sono diventato responsabile a Prato, ho chiesto una cosa al gruppo Lode, ai miei conservi, di smetterla di fare culti per noi. Non servono a niente. Ora è il tempo di fare culti per le persone che non conoscono Dio. Ora basta fare consigli, riunioni, e discutere tra di noi. Ora è il tempo dove la Chiesa inizia a promuovere chi siamo. La parola ci dice, il nostro Signore Gesù dice: voi siete luce e sale della terra. Ma purtroppo quotidianamente noi non comprendiamo che Gesù ci dice che voi siete, ma continuiamo a dirci noi dobbiamo essere. Non è vero? Noi dobbiamo essere luce, dobbiamo essere sale, quando il Signore non ci ha detto questo. Andate nella parola e vedete che il Signore ha detto voi siete luce e sale. Questo perché Dio vuole mantenere in voi un'identità precisa. Voi potete diventare insipidi, potete essere nascosti, ma sempre sale siete, sempre luce siete. Dipende da voi se volete salare o se volete illuminare. Tornando a Apocalisse, ma ho questo conto di te che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti, compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Ora vi racconto una cosa. Ve l'ho detto all'inizio, sono andato a vedere Efeso. Erano rovine. È una delle poche città di queste lettere distrutte. Allora, in Efeso, oggi, non c'è più nulla. La storia ci racconta che fu distrutta totalmente e quindi anche la testimonianza cristiana, dopo qualche secolo da questa lettera, non ci fu più. Ecco che probabilmente questa chiesa non obbedì a questa parola. Ed è un monito molto particolare, perché noi spesso ci troviamo a raccontare delle buone notizie del Vangelo, ma in realtà molto spesso il Signore interviene in maniera dura. Efeso non c'è più oggi, eh? Efeso, dopo qualche secolo da questa lettera, fu distrutta. La testimonianza cristiana in quel luogo non ci fu più. E il motivo fu uno, eh? Il motivo fu solo uno, ed è il versetto 4. Perché avevano abbandonato il loro primo amore. E il versetto 5 ti dà la soluzione, fratello. Ti dà la soluzione, sorella. Ricordati dunque da dove sei caduto. Allora adesso ti chiedo un attimino di concentrarti un attimo sulla tua vita e cercare di comprendere quando è stato il momento che Dio non è più al centro della tua vita. E facendo mente locale lì, sapere che è da lì che devi ripartire. È da lì che devi rimettere a posto le cose. È da lì che devi ricominciare a costruire la tua vita. Ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te. Rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia hai questo che detesti le opere dei Nicolaiti che anch'io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. A chi vince? Vedrete che se vi leggete le altre lettere sarà un susseguirsi continuo di questa frase alla fine. E dice a chi vince? A chi vince? A chi vince io darò. Sapete perché? Perché alla fine la vita cristiana è una battaglia. E chi vi dice altro non è vero. La vita cristiana è una battaglia. È una battaglia continua. Ecco perché si parla di vittoria. E il Signore dà un premio. Darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. E quell'albero della vita è nient'altro che la salvezza. Albero allo stesso termine greco di legno, la legno dove Cristo è stato crocifisso. È qualcosa che ci fa perdere la testa, eh? A chi vince io darò la vita eterna. E il credente spesso si dimentica di questo passaggio, ma è questo che è il dono per la nostra vita. Vorrei che il gruppo Lode potesse venire avanti. ci potesse ministrare. Ora ci alziamo in piedi, un tempo dove forse qualcuno ha già sentito queste parole, qualcuno ha già vissuto questi tempi, forse qualcuno si è addormentato durante la predicazione, forse qualcuno dice roba già sentita, però forse c'è un cuore e credo di vedere anche qual è questo cuore, dove è necessario che adesso tu cominci a riprendere in considerazione questo nuovo tempo che Dio ti mette davanti. Vorrei che questo fosse un tempo nuovo per te, dove Dio torna ad essere al primo posto nella tua vita, dove Gesù torna ad essere al primo posto nella tua vita, dove tu stamani ti puoi ricordare dove sei caduto, da dove hai cominciato a allontanarti da Lui e ravvederti, perché la vita del credente è anche ravvedimento. Se non c'è ravvedimento nella vita del credente, la forza del Vangelo ha perso, la grazia non ha motivo di vita, perché è il ravvedimento la chiave nella tua vita. Ravvediti. Questo è un tempo dove il Signore vuole fare un qualcosa di nuovo per te, dove vuole donarti il suo Spirito Santo, dove vuole impartirti nuove benedizioni. Allora ti chiedo questa mattina di alzare le tue mani, chiedere al Signore: Signore, voglio ricominciare da capo con te, voglio metterti al primo posto nella mia vita, Signore, voglio che tu sia al centro del mio cuore, che tu sia seduto nel trono del mio cuore, perché non vogliamo fare la fine di quella chiesa che è stata poi distrutta. Non vogliamo fare quella fine, vogliamo essere testimoni del suo Vangelo. Vogliamo raccontare agli altri che c'è salvezza, che è un Dio che ama. E attraverso le parole di questo canto ti chiedo, non devi cantarle, le canta il gruppo. Tu, questo è il tempo dove devi muovere le tue labbra e digli un qualcosa che non c'entra niente col canto, è un canto di adorazione. Stamattina dichiareremo che Egli è degno. E quindi attraverso questa via che si apre con la lode, l'adorazione, di al Signore: Signore, io voglio metterti al primo posto nella mia vita. E questa mattina il Signore ti guarirà. Questa mattina il Signore farà cose nuove e prenderai un impegno nuovo, se tu lo vuoi, caro, se tu lo vuoi, sorella, solo se tu lo vuoi. Non è un Dio che fa violenze, non è un Dio che ti stritola, ma un Dio che ti chiama. E questi sono appuntamenti, sapete? Un giorno il Signore ci rifarà vedere tutti gli appuntamenti dove Lui c'era e noi abbiamo detto no. E lì tremeremo tutti. E allora, questo è un appuntamento. Che questo può... Un giorno dove tu prendi di un impegno col tuo Dio. Io lo voglio fare. Grazie, Signore. Alleluia.